ti benediciamo questa sera, vogliamo ancora realmente chiedere al tuo Spirito di aprire i nostri cuori, di aprire le nostre menti, affinché quella parola che ancora mediteremo insieme non rimanga come un'acquisizione mentale, culturale, ma scenda nel nostro profondo, affinché possa realmente toccare i nostri cuori, affinché possiamo assimilare questa parola per fede, affinché possa giovare alla nostra vita e farci entrare nella tua eredità, nel tuo riposo. Grazie Padre per ogni cosa che ancora questa sera ci darai, nel nome di Cristo. Amen.
Talvolta vi è un tempo in cui dobbiamo aspettare il compimento delle promesse di Dio. Cioè, l'altra volta abbiamo parlato che c'è la speranza come un gradino precedente. Tante volte noi speriamo una cosa, speriamo, però sperare non basta, non è sufficiente. Poi la speranza in un certo momento della nostra vita si trasforma in fede e comincia a funzionare la fede. La stessa fede che comincia a funzionare però è un processo progressivo, cioè, come a dire, comincia a ottenere i risultati, ma non li ottiene in toto, non li ottiene totalmente, quindi la fede, in qualche modo, comprenderemo questa sera, deve anche durare nel tempo. Quindi speranza prima della fede, fede, certezza di cose che si sperano, fede e pazienza, cioè fede nel tempo, fede che ci permette di perseverare e di realizzare i progetti di Dio nella nostra vita. Leggiamo un primo versetto in Ebrei, capitolo 6, verso 11, così dice la Scrittura. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Guardate che bello! Desideriamo che ognuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Verso 12. Affinché non diventiate indolenti. Mamma mia che brutta questo vocabolo, indolente. Ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Quindi troviamo già queste due parole insieme, fede e pazienza. Molte delle promesse di Dio non si ottengono istantaneamente. Anche certe guarigioni fisiche che noi otteniamo per fede, non è detto che vengano di colpo, ma può esserci un miglioramento. Si continua a credere e si vede un pieno compimento. Non sempre quello che Dio ci dà è istantaneo, per cui vedete funzionare insieme la fede e la pazienza. Ed è importante per questo, dice lo scrittore agli Ebrei, dimostrare fino alla fine lo stesso zelo, cioè come a dire impegno, convinzione, determinazione, per non diventare indolenti, indolenti, apatici, è come una persona che è rassegnata, si vede cadere tutte le cose addosso e non fa niente, non lotta, è diventata inerme, apatica, e questo è tremendo, mentre l'esortazione è proprio di essere come quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. E quindi non lasciandoci scoraggiare dalle difficoltà posteci dal nostro avversario, dall'avversario principale della fede, che voi sapete qual è, e che deve fuggire quando trova un atteggiamento di fede nella nostra vita. Quindi, per dirlo in altre parole, non bisogna desistere dalla fede quando le cose non vanno subito nel modo previsto. È chiaro questo concetto. La tendenza nostra sarebbe quella di fermarci nella fede e non continuare a credere, ma così non vedremo il compimento di quella promessa. Vedremo l'inizio, ma poi non vedremo la fine. Tutti i santi di Dio hanno imparato ad aspettare con pazienza. In Ebrei 6, al verso 14, ancora leggiamo in questa maniera. Si riferisce ad Abramo questa scrittura e dice, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Questa era la promessa di Dio a un uomo sterile, a un uomo di un'età estremamente avanzata, con una moglie ultra ottantenne, quindi proprio, questa era la promessa di Dio, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Il verso 15 cosa dice? Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi le promesse. Io credo che dobbiamo cominciare ad avere chiaro questo concetto della pazienza, della perseveranza nell'aspettare il compimento delle promesse di Dio, perché purtroppo siamo abituati alle promesse umane, quindi quando qualcuno ci ha promesso qualcosa e poi non fa niente, noi diciamo, vabbè, ho capito. Le solite promesse, le promesse di marinaio, come si suol dire, e alla fine noi, quando una promessa non viene mantenuta subito da qualcuno, già noi siamo sfiduciati, siamo scoraggiati e diciamo ormai è finita, ormai ci ho perso, ti prometto che te li restituisco entro, ti prometto che tutte le promesse umane purtroppo sono così, e invece le promesse di Dio hanno un sì e un amen. Quindi se tarda, aspettalo, di certo verrà. La pazienza è precisamente il contrario dello scoraggiamento. Capite perché? Perché lo scoraggiamento esprime la sfiducia nel fatto che quella cosa che Dio ha detto possa realizzarsi nella tua vita, nella mia vita. E lo scoraggiamento poi può diventare anche un primo gradino, può diventare anche depressione, può, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che la fede costante, ho scritto qui, nei tesori invisibili di Dio ha una grande ricompensa. La fede costante nei tesori invisibili di Dio. In Ebrei, ancora, però abbattiamo su questa lettera. Ebrei capitolo 10 verso 34, guardate come è chiaro qui lo scrittore di questa lettera. Infatti dice, sta parlando a persone che per il cristianesimo avevano perso dei diritti, forse erano stati imprigionati, erano stati perseguitati, e guardate come gli dice, Ebrei 10 verso 34, infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la privazione, il furto dei vostri beni, attenti, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. E guardate come conclude poi, verso 35, non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa, una grande ricompensa. Infatti, verso 36, avete bisogno di costanza, e qui troviamo un altro sinonimo della pazienza, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Ancora una volta vediamo l'importanza. In questo versetto cogliamo due aspetti. Il primo aspetto è: accettaste con allegrezza la privazione dei vostri beni. Ma è un masochista questo, quello che gioisce dell'avere tolto i propri beni? No, ma perché? L'allegrezza non è legata al fatto ho perso questo diritto, ho perso questa sostanza, ho perso questa... Ma a che cosa è legato l'allegrezza? Al fatto che dice, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Questo è quello che fa sì che possiamo anche accettare la perdita di qualche cosa, accettare qualche cosa di meno nel mondo visibile. Perché? Perché conosciamo, sperimentiamo quelle ricchezze e quei tesori dove ladro, dove ruggine non possono andare a toccare niente. Come a dire, nel momento in cui io scopro che ho una pace interna che nessuno mi può rubare, chi me la può rubare? saranno le difficoltà, le persecuzioni, le circostanze. Allora il cristiano bambino è una persona che si fa sempre rubare la pace, perché dipende molto dal visibile, dicevamo la scorsa volta, dipende dalle circostanze, dipende da come si alza, e tante volte siamo così, tante volte basta che ci alziamo con un dolorino qua, tutta la giornata sembra andarci storta, cominciamo a parlare male con nostro figlio, cominciamo a gridare, diamo un calcio al cane, insomma facciamo tutta una serie di cose solamente perché abbiamo un dolorino qui. Ecco, tante volte possiamo cambiare completamente il tipo di giornata per una stupidaggine del genere. E allora chiaramente quando invece cominciamo a camminare per fede, noi scopriremo che anche in una giornata dove abbiamo mal di denti, che è un brutto dolore, per chi ce l'ha lo sa, per chi l'ha avuto, possiamo anche in quella giornata vedere delle benedizioni, vedere qualche cosa di buono. Ecco, non lasciare che tutto venga condizionato. Possiamo persino pregare ed essere guariti dal mal di denti, dico, ma ammesso che non abbiamo questa fede, possiamo mantenere una pace, possiamo mantenere una libertà che non dipende dalle circostanze esterne. Camminare per fede, abbiamo visto la scorsa volta, significa questo. Quindi la prima parte è: accettaste con gioia la perdita di certe cose. Perché? Perché avete scoperto delle cose più importanti. Avete scoperto che è molto meglio stare con Dio piuttosto che stare lì a perdere la calma e cominciare a dire no, il mantello è mio, no. Ecco in che senso, quando Gesù parlava, vi ricordate quelle espressioni famose, chi ti chiede la tunica dagli anche il mantello, o se qua, cioè non è un discorso così, un calcolo stupido, ma come a dire che tante volte noi preferiamo evitare di avere conflitti, battaglie, perché? Perché noi preferiamo mantenere la pace. Altre volte Dio ci dirà di combattere, capitemi, ma l'importante è scoprire la sostanza migliore e permanente che Dio ci ha dato. Costanza nella fede. Qui ho fatto un esempio, forse qualche altra volta ve l'ho citato, l'esempio del freno della macchina, in cui la fede, che funzionerà se tu tieni il pedale ammaccato, ottiene l'arresto della macchina. Immaginiamoci che quando tu cominciassi a frenare, dicessi, ma la macchina ancora non si è fermata, e levi il pedale dal freno. Non sto qui a dirvi che cosa succede poi, andate veramente proprio a sbattere. Allora, è la fede nel tempo è così, cominciare a premere il pedale, cominciare ad avere fede, ma mantenere poi questa fede nel tempo fino a raggiungere il risultato di questa azione di fede. La pazienza quindi è il piede che rimane sul pedale fino a che la macchina si è fermata. Dice pazienza, se poi uno ha dei freni molto migliori si fermerà subito, se uno ha dei freni scarsi che poi magari non frena completamente, eccetera eccetera. Però in ogni caso è importante rimanere costanti in quell'azione, se no il risultato non c'è. È così con tante cose della nostra vita. Io credo che tante volte noi iniziamo delle cose, iniziamo dei corsi di studio, iniziamo delle, e poi non essendo costanti non arriviamo al risultato, ci fermiamo all'inizio, ci fermiamo dopo due o tre volte e alla fine non arriviamo al risultato per cui siamo partiti. Mi seguite? Fede e costanza sono due cose molto collegate che ci permettono di ottenere risultati meravigliosi. La pazienza, cioè la perseveranza, la costanza, abbiamo detto, non si arrende di fronte alle circostanze e non soccombe alle prove. È chiaro, nessuno sarà tentato di cedere quando tutto va bene. Quando tutto va bene non hai difficoltà, non hai problemi, non hai tentazioni. Senza pazienza un credente però non avrà la costanza necessaria per continuare a credere quando le cose vanno di traverso. Egli soccomberà nella prova se non ha costanza e si arrenderà fatalisticamente alle circostanze, tante volte dicendo forse questa è volontà di Dio, come a dire è più forte di me, non ci posso fare niente, sono fatto così, mio padre aveva lo stesso difetto, eccetera, eccetera. Ognuno può addurre un sacco di ragioni e di scuse, ma come a dire non ci posso fare niente, non posso cambiare, la promessa di Dio non si può adempiere in me, sono fatto così, eccetera, eccetera. Quindi rassegnarsi a delle situazioni, non posso sopportare mia moglie, non ci posso fare niente, non la posso perdonare, è più forte di me, l'amarezza che ho è più grande, ho troppo risentimento, eccetera, eccetera. Possiamo trovare 100.000 scuse fino a dire forse è la volontà di Dio, visto che io non ci riesco, allora non ci posso fare niente. Ecco perché capite la fede nel tempo come è importante e produttiva. Quindi in questo caso il credente che soccombe alla prova e si arrende fatalisticamente alle circostanze non riceve la ricompensa del Signore, che poi la ricompensa del Signore non è altro che la realizzazione di quella promessa. La ricompensa del Signore è essere liberati, che ne so, dall'amarezza, essere in grado di perdonare. Questa è la ricompensa di Dio che per fede tu realizzi nella tua vita. Un versetto ancora in Ebrei, stasera ce l'abbiamo con Ebrei. Ebrei 10, verso 38, cita un primo verso che abbiamo citato la scorsa volta, anzi la prima lezione sulla fede. Dice: ma il giusto vivrà per fede, o per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia, dice il Signore, non lo gradisce. E poi, ancora, ora, verso 39, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. E io vorrei che in questo ci mettiamo tutti noi, come a dire, io non sono di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Una traduzione forse ancora più specifica, che è la Luzzi Vecchia, dice per salvare l'anima. Cioè, come a dire, ci sono quelli che di fronte alle promesse che Dio ti ha dato di cambiare, alle promesse in cui ti dice dentro di te ho messo una grande pace, dentro di te ho messo una grande gioia, e tu dici no, ma non ci credo, non è possibile, e ti tiri indietro, ti rassegni, sono fatto così, devo vivere sempre nella depressione, non ci posso fare niente, devo stare sempre male. Se ti tiri indietro è come se tu non hai fede, attento, non per la salvezza, perché rimani una persona salvata, però rimarrai una persona salvata, depressa, salvata, amareggiata, salvata, attaccabrighe, salvata, eccetera, eccetera, salvata quindi però senza che benefici, senza che per fede realizzi il cambiamento meraviglioso che Dio ti ha donato potenzialmente. Non so se mi spiego. Allora lì l'esortazione: noi non siamo di quelli che si tirano indietro, ma siamo di quelli che hanno fede per salvare, per cambiare, potremmo dire un sinonimo, la nostra mente, per rinnovarci, per superare tutte le difficoltà, per imparare a vincere i nostri problemi, le nostre debolezze. Noi siamo quelli che hanno fede in questo, e anche se non lo viviamo subito questa vittoria, continuiamo a crederci fino a che la vivremo. Questa è la fede nel tempo. La fede che continua a credere che tu puoi saltare l'ostacolo anche se hai fatto 100 volte il salto e 100 volte non l'hai superato. Dice, mica, ma può essere mai? Dopo 100 volte che fa? Devo provare ancora. Per fede tu continui fino a che realizzi. Questa è la benedizione meravigliosa della costanza. Quella di credere che sarà possibile, se non subito, successivamente. Allora lì, per fede, poi arriviamo a grandi liberazioni. Io credo che ognuno di voi potrebbe testimoniare che a un certo punto ha creduto una cosa, ha cercato di mantenerla, le ha realizzata. Alleluia, gloria a Dio. È così che si ottiene. Non desistiamo, quindi, mai, qui ho scritto, dalla nostra fiducia in Dio e nella Sua parola. Non smettiamo mai di credere a quello che Dio ci dice e a quello che dice la Sua parola. la pazienza, o la perseveranza, se la volete chiamare così, ha il coraggio di rifiutare ciò che le circostanze di Satana possono provare nel mondo naturale. Cioè, come a dire, tante volte il diavolo ti può fare vedere una cosa e ti può dire: sì, tu vuoi essere in pace, ma guarda cosa ti circonda, guarda i problemi di tuo figlio, guarda la situazione del tuo capo ufficio, del lavoro, guarda come puoi fare a essere in pace, ma solo un pazzo potrebbe essere in pace. E tante volte noi diciamo: vai, vero, ragione, devo stare per forza male, come sto male, anziché di avere fede e quindi superare e credere che possiamo superare quelle circostanze e ottenere lo stesso la pace, noi ci lasciamo impressionare da tutto quello che ci circonda e perdiamo la pace, e perdiamo la gioia. Non ho detto che perdiamo la salvezza, attenti, perdiamo però la benedizione, perdiamo la potenza di Cristo nella nostra vita. Romani 3, verso 3, la lettera di Paolo ai Romani, parla dei suoi fratelli giudei dicendo che alcuni erano stati increduli e quindi, verso 3, e quindi non avevano sperimentato le promesse di Dio. Tante volte incontriamo delle persone che ci dicono: no, ma a me non funziona, io ho provato a credere ma non è successo, quindi quasi ci vorrebbero dire: quindi non è possibile, è inutile che ti illudi, stai sicura che non cambierai. Tante volte qualcuno ragiona con la mente della volpe e l'uva, no? Siccome dice: no, l'uva non è acerba, sapete qual è questa storiella? In realtà non è che era acerba, era che la volpe non la riusciva a mangiare. Allora, in qualche modo, quello che noi non riusciamo a realizzare, diciamo che è irraggiungibile, no? Siccome non ci arriviamo noi, non ci può arrivare nudo. Non è così, invece. Questa è la filosofia di chi vuole dire: no, dai, provaci, tanto non ci riuscirai. E poi invece vediamo che l'altro crede e riceve, dice: mannaggia, allora è possibile, allora sono io l'incredulo, allora sono io quello che ho bisogno di rivedermi. Allora, se alcuni sono stati increduli, o se sei circondato da un popolo di persone che non credono, questo non significa che tu non puoi credere. Guardate cosa dice qui l'Apostolo Paolo, Romani 3, verso 3. Che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? Si sta riferendo ai giudei. La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio. Cioè, come dire, il fatto che qualcuno è incredulo o non ha realizzato queste promesse significa che Dio non è fedele? Significa che chi ha fatto le promesse è un bugiardo? O significa che solamente quelli là non hanno creduto? Ecco, tante volte siamo circondati da una incredulità. Il mondo in cui viviamo è un mondo di incredulità, è un mondo basato, dicevamo la scorsa volta, io se non tocco non credo, se non vedo non credo. E questo, chiaramente, rimanendo in questo atteggiamento, noi non abbiamo nessuna benedizione. Ma la fede dice diversamente: io credo e vedo, io credo e tocco, io credo e prima o poi, fede e costanza, toccherò, realizzerò quello che ho creduto. Questo è il linguaggio della fede. Quindi l'incredulità di alcuni giudei non annullerà la fedeltà di Dio. Verso 4. No, di certo, anzi, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo: sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Questa è la verità. Dio dice la verità. Dice: ma come? Io pensavo che la verità la dicesse più quella persona che mi ha detto: ma io ho fatto, ho detto, ma non è funzionato. Ma se Dio dice una cosa, state certi, Lui ha ragione, e noi che diciamo che non è possibile abbiamo torto. Poi tante volte qualcuno se lo andrà a discutere poi nell'eternità, dice: ma perché? Ma è così chiaro, Dio ha ragione, Dio è verace, Dio è veritiero, e quindi anche se 100 persone dovessero dire a una persona: non è possibile quello che tu stai vivendo, non è possibile che tu puoi perdonare, non è possibile che tu puoi essere in pace, anche se 100 persone ti proiettano questa immagine, a chi crederai? Alle 100 persone o a quello che ti dice la parola di Dio, a quello che ti dice Dio? Beati quelli che imparano a credere a quello che dice Dio, perché questi vedranno la gloria di Dio. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Alleluia. A questo punto, lo abbiamo già capito, ma cerchiamo di capire bene chi è la fonte delle nostre avversità a questo punto. Chi è che ci viene contro? Chi è che ci mette bastoni nelle ruote? Dio non è la causa delle nostre tribolazioni, fratelli. Dio non è la causa delle nostre difficoltà, delle nostre afflizioni, delle nostre tentazioni. Giacomo, capitolo 1, verso 13. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. E poi guardate come specifica al verso 14: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E poi ancora una specifica, il versetto 16 leggiamo ancora. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Guardate com'è chiaro. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Diciamolo in altre parole: non vi ingannate, fratelli miei, tutto quello che viene dall'alto è una cosa buona, è un dono perfetto. Dio cose tinte non te ne vuole dare, non te ne dà. Dio, come qualcuno pensa, non emanda tumori. Dio non manda le malattie. Attenzione, questo è importante. Può fare sì che durante una malattia, la malattia ti serva anche a conoscerlo di più, eccetera, eccetera, ma non è l'autore del male, non è quello che ha permesso la legge della gravità, che è molto grave. Prova a sporgerti dal terzo piano un po' di più e vedi che la legge della gravità ti ucciderà, fa pure rima. Non è quello che ha creato queste situazioni per cui lui aveva messo l'uomo nel giardino dell'Eden in maniera incorruttibile, in maniera indistruttibile. Non c'era possibilità di farsi del male perché aveva una natura spirituale, quindi poteva sbattere contro gli alberi, poteva cadere dagli alberi, poteva fare quello che voleva, non si faceva male, una creatura eterna. Il male è venuto in questo mondo dalla corruzione, dalla caduta. Capiamolo questo. Poi Dio ci darà un bel corpo nuovo pure, che non si ammalerà più. Meraviglioso. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto viene dall'alto. Quindi, da questo che significa che Satana è il nostro avversario, chiaro questo, e lui ci tende agguati e tranelli. Lo dobbiamo capire questi fratelli, non dobbiamo essere così, andare come se stessimo camminando in una scampagnata, una crociera. Noi siamo in un combattimento quando viviamo. E anche se tu non lo sai, il diavolo, se tu sei un cristiano, è diventato tuo nemico. Dice: ma io non voglio nemici. Ma non ci puoi fare niente perché è nemico di Cristo. Quindi se tu sei con Cristo, in Cristo, il diavolo automaticamente diventa tuo nemico. Dice: ma io non voglio scegliarmi con nessuno. Sì, ma il diavolo lo devi cacciare, lo devi allontanare, lo devi comprendere come ti attacca, perché sennò alla fine rimarrai prigioniero. Prima Pietro, è un verso conosciuto, lo leggiamo semplicemente, dice così, capitolo 5, verso 8: siate sobri, vegliate, arrospigliatevi. Tanto qualche parola siciliano lo voglio ripassare, è una lingua che mi piace, però devo fare cosa? 1 Pietro 5,8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario,
l'uomo politico dell'altro partito, no, l'inquilino del piano di sotto, sì, ma non quello che sta a casa tua, quello proprio del piano di sotto, dell'inferno.
Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Cioè, come dire, che si mangia oggi? Che si mangia, nel senso, chi mi mangio oggi? Chi vediamo, chi posso realmente... Cioè, un bocconcino prelibato. Chi posso amareggiare oggi? Vediamo chi posso divorare col mio odio, con la mia violenza. Chi posso mettere in crisi?
Veglia come un leone ruggente guardando chi possa divorare. Resistetegli, verso 9.
Come resistetegli? Chiamando il 118? Chiamando i pompieri? Chiamando la polizia, i carabinieri? No, stando fermi nella fede.
Che significa stando fermi nella fede? Cioè, che uno piglia la fede e se la tiene ferma? Cioè,
significa avere sviluppato un'attitudine in cui noi, più che credere alle menzogne, alle circostanze, alle situazioni, crediamo a quello che Dio ha detto. Quindi nel momento in cui il diavolo mi farà vedere, guarda, questa volta è proprio impossibile che tu non ti litighi. Questa volta è proprio impossibile, tu lo devi per forza aggredire, ammazzare a legnate, questa volta proprio... E io se ascolto questo e ci credo, io veramente combino un inquacchio, ma se io, nonostante quello che mi circonda, nonostante l'attacco, la tentazione, io credo, stando fermo nella fede, in quale fede? Grazie Signore perché Tu mi hai dato una pace che non dipende dagli altri, grazie Signore perché Tu mi hai dato la Tua pace, la Tua presenza, allora il diavolo che voleva coinvolgermi in una rissa, dico, faccio l'esempio della rissa che magari nessuno di noi di solito ci capita, dico, ma sono cose molto più sottili, magari facciamo delle risse senza alzare le mani, facciamo dei combattimenti di quelli molto più sottili, con una violenza molto più sottile. Ma se noi crediamo e stiamo fermi nella fede, quell'agguato, quel tranello, quel dardo infuocato del maligno viene parato dallo scudo della fede. Io credo. E il diavolo fa un urlo di dolore, mannaggia, me lo volevo mangiare. Sono rimasto a digiuno, fa digiuno, volevo coinvolgerlo in quella situazione, volevo veramente farlo entrare in una situazione pericolosa, cioè volevo veramente incastrarlo, e non ci riesce, e realmente soffre. Non abbiate in questo senso compassione per il diavolo. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo oltretutto che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Questa è la verità, c'è un combattimento che ognuno di noi, se potessimo parlare, e quando lo facciamo è una considerazione che viene chiara, ognuno di noi ha i suoi combattimenti. Tu vieni attaccato in un modo, lei in un altro, lui in un altro, ma state sicuro che ognuno di noi, se è un credente, un cristiano, sarà attaccato in qualche modo. E se non cresciamo nella fede, noi rimarremo attaccati, schiacciati, scompressi, depressi, eccetera, eccetera. Tutto questo ben di Dio, o male del diavolo dovremmo chiamarlo. La parola di Dio, per esempio, viene seminata nei nostri cuori, è così, arriva la parola di Dio, arriva il messaggio, arriva la predicazione, vuole generare fede, abbiamo detto che la fede viene dall'ascolto della parola di Dio, e cosa succede? Ricordate la parabola del seminatore, non l'approfondiremo, però ve la cito velocemente, Marco 4 verso 15, quando Gesù spiega cosa significa quelli che hanno ricevuto il seme nella strada, cosa dice? Sono quelli nei quali è stata seminata la parola, quindi l'hanno ascoltata, l'hanno sentita la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana
E dice, quanto ce l'avevo subito sta parola, perché magari che ci crede veramente e poi... Allora, e fa danni. Allora, cerchiamo subito di levarla quando ancora è fresca fresca. Quando viene la parola, arriva il diavolo, viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E questo è il seme lungo la strada. Poi ricordate che ci sono semi nelle rocce, ci sono semi tra le spine, ma il significato in ogni caso è questo: questo seme viene bloccato dal diavolo attraverso pregiudizi, attraverso la persecuzione che tu puoi avere per la parola, cioè come dire, ascolti una parola, subito poi ti succede, mi dici ma come, mi succede la persecuzione e ti scoraggi e ti tiri indietro, attraverso le avversità, le difficoltà, gli affanni, le situazioni di questa vita, le cure di questa vita. Ricordati che dietro queste cose, dietro i tuoi pregiudizi, dietro le persecuzioni, dietro le avversità, dietro le circostanze che poi ti vengono incontro, c'è il diavolo, fratello. C'è lui che non vuole che quella parola che ti è stata data porti frutto. Quindi in un modo o in un altro dice, vediamo come ce la va a levare, se facciamo così, facciamo colì, vediamo come gliela dobbiamo togliere questa potenza della parola. Perché se lui la crede e persevera, realizzerà, vincerà, e io non voglio che vince. Questo è il diavolo che dice così, lo capite bene? Il diavolo si avvale del suo potere limitato, perché è limitato, per convincerci del fatto che la parola di Dio non è vera. Questo è l'azione più forte che il diavolo cercherà di attuare nella tua vita. Ma quale parola di Dio è parola di Dio? Tutte fesserie, tutte cose. Sì, forse allora, forse è vero, al tempo di Gesù era possibile che c'erano delle persone che facevano i martiri, che si davano veramente, che vedevano miracoli grandissimi, ma ora sono passati 2000 anni, non è possibile. Allora la scienza, l'incredulità bombardata da tanti mezzi, questo il diavolo attaccherà col suo potere limitato. Attenti, limitato perché? Limitato per chi crede. Ma se noi crediamo solo alla realtà visibile, è un potere illimitato quello del diavolo, perché è lui il capo del visibile, capitemi? È lui quello che regola quello che noi vediamo. È lui quello che sta fondamentalmente dietro a tutte le dinamiche che ci sono nei mass media, nelle comunicazioni di massa, in tutto. Cioè è lui che ha il potere più evidente. Tant'è vero che delle persone che guardano solamente come vanno le cose nella realtà, alla fine entrano in depressione. Dicono, ma che funziona uno? E questo è così, e quello è colì, e quello non va. Cioè guardi il visibile e dici veramente, qua è tutta un'illusione. Cioè tutta un'illusione di libertà, tutta un'illusione di verità. Magari vengono tutti quelli che vengono tutta la televisione, tre volte vi ho citato questo esempio, da altri stati sottosviluppati e pensano, mi qua in Italia, vedono i nostri programmi televisivi, vedono tutte le ricchezze, le cose, mi qua in Italia, poi arrivano qua e che trovano? Trovano la disoccupazione, trovano il malessere, il visibile sembra grande, sembra bello, ma poi non c'è niente. Il grande illusionista, le sue armi sono naturali, le armi del diavolo. Perché nel soprannaturale è già stato sconfitto. Questa è la bella notizia. Nel mondo soprannaturale è già stato sconfitto. Però la domanda che ti faccio subito è, tu dove vivi? Nel mondo naturale o nel mondo soprannaturale? Purtroppo noi viviamo molto terra a terra tante volte. E quindi vediamo sempre una dimensione dove il diavolo sembra il più forte. Sembra che è impossibile opporsi a lui. Comincia a camminare per fede, comincia a vivere nella dimensione soprannaturale, ti accorgerai che il diavolo è stato già sconfitto. Non dovrai neanche fare grandi sforzi, ma semplicemente attraverso un atteggiamento di fede ti accorgerai che fuggirà via da te. Guardate cosa dice Prima Corinzi, capitolo 10, verso 13. È una garanzia, spesso lo citiamo questo versetto, ma vorrei che lo aveste chiaro ancora in questo contesto in cui lo stiamo esprimendo questa sera. Prima Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha accolti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare o superare o vincere, cosa volete. Questa è la verità. Se abbiamo questo nel nostro cuore, se abbiamo questa fiducia, sapremo che la tentazione che ci viene davanti, la tentazione che Dio non può impedire nella tua vita, perché il diavolo ha il diritto di tentarti, ha il diritto di attaccarti per vedere in qualche modo se hai fede realmente, ma la tentazione non sarà superiore al tuo livello, questo è Dio che lo garantisce. Non permetterà che tu che sei in quarta elementare faccia un esame di terza media, né te che sei in terza media faccia un esame di università. Attenti, però questo bisogna capirlo, bisogna capire bene dove ci si trova, perché se tu sei in terza media e pretendi di superare un esame di università, io ho l'impressione che sarai bocciato e non te la puoi prendere manco con Dio, perché Dio stesso ti dice: ma questo io non te lo volevo fare superare. Ognuno deve infatti essere misurato secondo la propria crescita di fede, e certi errori che per me sono errori, per te ancora non sono errori. Capitelo. Un bambino che frequenta una scuola elementare fa ancora qualche errore così di grammatica, scrive IA e lo scrive senza accento, cioè senza H, eccetera, eccetera. È normale che possa fare ancora questi errori, però non dovrebbe essere normale poi a 20 anni, a 30 anni, che uno mette tutte le E senza accento, tutte le A senza H, tutte... Può succedere pure, certo, però dico, non è più normale, come dire, a quell'età si ritiene che una persona debba avere superato certi limiti, e così è nel campo spirituale. Dobbiamo crescere, e man mano che cresciamo possiamo superare esami più difficili, più impegnativi, essere sempre promossi. La Bibbia ci insegna invece, e qui è quello che un poco vi ho detto, vi ho predetto, che le avversità, le difficoltà esercitano e sviluppano la pazienza del credente. Non gli fanno perdere la pazienza. Come si dice, mannaggia, se non avessi queste difficoltà io riuscirei ad avere pazienza. No, è precisamente il contrario. È proprio perché c'hai le difficoltà che impari ad essere costante e perseverante. È una persona che è stata fortemente provata, esaminata, è una persona che è cresciuta. Cioè, se io chiedo a voi quanti esami avete fatto, ecco, secondo quanto numero mi dite, cioè io vi dico sarete arrivati alla scuola elementare, se mi chiedete quanti esami ho fatto io, questo stiamo parlando nel senso di preparazione solamente tecnica, che ne ho fatti, che non ne potevo più di me ancora a 26 anni fare esami, andare davanti a un professore, cioè, capite che ho raggiunto dal punto di vista, in questo caso, scientifico-culturale, un diploma superiore, una specializzazione, eccetera, eccetera. Quindi, cosa voglio dire? Il fatto di essere stati più esaminati, più provati nel campo spirituale, significa essere più cresciuti. Se qualcuno mi dice, ma perché io devo superare tutti questi esami? E io gli dico, ma perché tu vuoi andare all'università? Dice, no, allora non voglio andare all'università. Allora non pregare, Signore, fammi crescere. Signore, voglio veramente fare la tua volontà. Digli, Signore, il minimo è indispensabile, proprio come dire, salvato come attraverso fuoco, proprio il 6 meno meno, e speriamo che lo riesca a mantenere la sufficienza. Se tu dici, Signore, voglio crescere, voglio fare la tua volontà, la prima manifestazione di questo sarà gli esami. No, ma io non pensavo questo, io non volevo fare esami. E come devi crescere? Come devi fare? Come devi imparare a camminare nella fede se non impari a superare gli esami della tua vita? Rispondi al Signore, non rispondere a me. E quindi le prove, le difficoltà, sviluppano la pazienza nel credente. Romani 5,3, guardate cosa dice: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Oh, ma io non sapevo che l'afflizione, l'esame, la difficoltà, Dio me l'ha permessa per crescere. Io pensavo che questo succedeva solamente così, chissà perché, ma perché proprio a me, ma perché io, Signore, perché devo fare esami? Perché devi crescere, perché devi diventare un uomo, una donna di Dio. Ecco perché Dio ci permette di superare esami. La parola greca per prove e tentazioni è la stessa, è periasmoi, e quindi capite, esami, prove, tentazioni, e a secondo da quale punto di vista le prendiamo. Se le prendiamo dal punto di vista di Dio sono prove e le superiamo, se le prendiamo dal punto di vista di quello che il diavolo vuole fare sono tentazioni e possiamo cadere, possiamo cedere e possiamo realmente essere bocciati. Chiaramente poi l'esame verrà nuovamente, però non essere sempre bocciato. Cioè, fratelli miei, Giacomo capitolo 1 verso 2, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in esami difficilissimi. Dice una grande gioia, ma io veramente quando sono sotto esame ho un grande paura, una grande fifa, un grande tremore. E chi di voi è stato sotto esami? E sotto esami non significa semplicemente l'esame del professore, ma significa l'esame di sangue. Dice, chissà se mi spunta il diabete, chissà se mi spunta il colesterolo. Tutti gli esami, tutte quelle cose che possono mettere in evidenza dei problemi, noi sfuggiamo gli esami. Ma qui l'apostolo Giacomo ci dice, consideratelo come un argomento di gioia grande, di estrema letizia. Una grande gioia, non una gioia piccola, una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Ma sei pazzo, Giacomo? Quale grande piacere quando io arrivo a casa e trovo mio figlio che urla, e mia moglie che, non so, gira così con i capelli rizzi perché i figli, e la tavola che ancora non è apparecchiata, la televisione, lo stereo di mio figlio messo a 2000, ma altro che, ma che io, mi viene di fare l'urlo di Tarzan, altro che rallegrarmi di questa difficoltà, di questa prova. Rallegratevi, e dobbiamo capire perché. Sapendo, verso 3, che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, rendendovi perfetti e completi, di nulla mancanti. Cioè, la fede provata produce costanza, perseveranza, capacità di realizzare le promesse di Dio, come a dire, scoprire che la mia pace non dipende da tutti quelli che mi assalgono quando arrivo a casa. Cioè, io posso piano piano vivere il miracolo che anche se arrivo in casa dove c'è un conflitto tremendo, io mantengo la pace, anzi, divento uno strumento di pace, anziché cominciarmi a mettere a urlare pure io, così facciamo ancora più, vediamo a chi urla di più, più forte, entro a per fede, supero questo esame e mantengo la pace. E questo mi fa crescere, mi fa diventare una persona che per fede supera difficoltà e esami. Andiamo verso la conclusione. Il risultato quindi della pazienza, della costanza, qual è? È la manifestazione della nostra vita, nella nostra vita, delle promesse di Dio. Questo è il risultato dell'essere costanti, dell'imparare a superarle. Il fatto che le promesse si realizzano, soprattutto quelle che riguardano il nostro rinnovamento mentale, la nostra cucuzza, il cambiamento della nostra mente, la nostra santificazione. Se siamo paurosi, la soluzione non è pazienza. Sono fatto così, dicevo poco fa. Se siamo amareggiati, non è pazienza, mi devo amareggiare. No, ho pazienza, ho perseveranza fino a che supererò la paura, supererò l'amarezza. Questa è la fede che Dio vuole sviluppare in ognuno di noi. La pazienza, scrivo qui, serve a farci attraversare le avversità e non a rassegnarci ad esse. Oh, mi rassegno. Basta, non ci credo più. mio marito non potrà cambiare mai, non ci posso credere, non è sempre più forte di mia moglie, basta, ci ho perso le speranze, i miei figli, no, sono fatti così, di male in peggio, no, continua a credere, è come se lo Spirito Santo ti dicesse questa sera. Giovanni 16,33, cosa disse Gesù? Bellissimo, non lo prendete, ve lo cito velocemente. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Tribolazioni sì, difficoltà sì, ma poi vittoria, vittoria perché Gesù ha vinto. In ogni cosa è stato tentato e ha vinto e ci dà questa forza e questa potenza. La battaglia della fede, comprendiamolo, è una battaglia interiore, non è esterna, è un combattimento che si combatte qui dentro. Il diavolo cosa vuole fare? Vuole fare sì che la tempesta che c'è all'esterno entri dentro di te, rendendoti pauroso e scoraggiato. E ti comincia a fare vedere, guarda che tempesta che c'è, guarda, però fino a che la tempesta è fuori e dentro c'è la pace, io sto sommato, il problema è che il diavolo la tempesta la vuole portare dentro di te. Ricordate quando lo fece con i discepoli di Gesù, quando attraversarono, Gesù gli aveva detto passiamo all'altra riva e loro si spaventarono tremendamente. Svegliarono Gesù, c'era la tempesta, Gesù non ti preoccupi, noi stiamo morendo. E Gesù disse poverini, no, gli disse poverini, gli disse perché siete così paurosi, non avete ancora la fede? Non avete ancora la fede? Come dire, perché? Se io vi ho detto passiamo all'altra riva, perché non mi avete creduto? Perché non ci credete? Vi dico una cosa per un'altra, vi dico una fesseria, io sono il maestro, vi dico fesserie, racconto storie che non esistono. Perché non avete ancora la fede? I discepoli furono sconfitti non dalla tempesta, attenti, ma dalla paura della tempesta. Perché poteva esserci la tempesta e loro rimanere fiduciosi, ma la paura entrò nei loro cuori e li portò in crisi. Per concludere, i due attacchi principali scatenati dal diavolo contro i credenti sono paura, che è contrario della fede, e scoraggiamento, che è il contrario della perseveranza, della pazienza. La paura è il contrario della fede e il nostro credere alle menzogne del demonio ci porta a vivere nella paura. È una battaglia che si svolge nella nostra mente dove vengono seminati pensieri negativi. Poi c'è qualcuno in particolare che se li attira tutti, cioè sta in un atteggiamento come a dire, che cosa mi può accadere di cattivo ora? Mi può accadere il tetto? Cioè comincia a pensare tutte le cose cattive, cioè comincia a dire, se esco per strada, se prendo l'aereo, ora specialmente con i dirottamenti, se prendo il treno, mamma mia, quella sciagura di treno, se prendo la nave, mamma mia, il Titanic è ancora nella mente, nel film, se prendo la macchina, non ne parliamo, la statistica degli incidenti, se vado a piedi mi falciano, se resto in casa possono esplodere le bombe e le bombole del gas, cortocircuiti, insomma non c'è nessun posto dove sono sicuro, dove mi nascondo. Datemi un rifugio antiatomico. Sapete quante persone si stanno ordinando dei rifugi antiatomici? La paura. Ma noi impariamo a concentrarci sulle cose positive. Diceva l'Apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi, capitolo 4, verso 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, queste siano oggetto dei vostri pensieri. Non ha scritto tutte le cose inutili, tutte le cose sporche, tutte le cose. E noi tante volte invece proprio sembra che siano oggetto dei nostri pensieri tutte le cose più brutte, che la realtà ci proietta, ma lì dobbiamo imparare realmente a fare un'igiene mentale e a stabilire quello che la nostra mente deve pensare. Non deve essere la tua mente che ti deve dire quello che devi pensare, deve essere tu che gli devi dire quello che deve pensare. E questo per fede può avvenire. Lo scoraggiamento, abbiamo detto, è il contrario della pazienza e trae origini dalla nostra paura che la parola di Dio non si possa adempiere nei nostri riguardi. Non è che diciamo io non credo nella parola di Dio, ma non credo che con me possa funzionare. In pratica è più o meno la stessa cosa. Ricordiamoci che quando affrontiamo prove e tribolazioni, il vero obiettivo del diavolo non è il nostro corpo, non è il nostro portafoglio, le nostre finanze, non è la salute dei nostri figli, ma la nostra fede e la nostra fiducia in Dio e nella Sua parola. Questo è l'obiettivo più grande che il diavolo cerca di conquistare quando viene contro di te, cercare di metterti sfiducia nella parola di Dio, perché sa che se tu cominci ad avere sfiducia non potrai resistere, non potrai camminare, non potrai andare avanti. Vi leggo 4 passi per rimanere incrollabili nella fede, ci alziamo in piedi. 1. Decidere una volta per tutte, con determinazione, di credere di avere ricevuto la risposta nel regno spirituale. Al di là dell'evidenza fisica, al di là del fatto che le cose non sono ancora cambiate, cominciare ad avere un atteggiamento di fede. Io credo, anche se non vedo, io credo. Questo è un atteggiamento importante. 2. Resistere all'avversario. Giacomo 4,7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Resistete stando fermi nella fede, ancora una volta. E quindi non preoccuparsi ascoltando le menzogne diaboliche. 3. Prestare attenzione alla parola di Dio. Come dice in Proverbi: figlio mio, stai attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Alleluia. E poi 4, pronunciare parole possibilmente di fede. Imparare a parlare, come abbiamo detto, la nostra fede. Io credo, Signore. Io credo. Ho fiducia. Smettendo di dire ho paura, o fino a realmente ho angoscia, o queste cose sono presenti, ma non sarà guardando le tue paure che sarai trasformato. Non sarà lamentandoti che sarai nella gioia, ma cominciando a credere, a prendere sul serio la parola di Dio, le parole di Dio. Non temere, solo credi. È quello che Gesù ci dice questa sera, mentre che ora preghiamo un attimo insieme, stiamo un po' davanti alla presenza di Dio per concludere. Vi sentirete dallo Spirito Santo rivolte queste parole: non temere, non ti scoraggiare, non avere paura, ma soltanto credi e persevera. Abbi pazienza nella tua fede, perseveranza fino a ottenere il risultato per cui io ti ho mandato la mia parola, dice il Signore. Amen.